This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Namaste, benvenuti al sesto episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Papers, Please.
Ma prima di cominciare parliamo un po' di news.
Innanzitutto dobbiamo ringraziarvi per i primi 1000 ascolti del nostro podcast.
Continuate a seguirci e condividete gli episodi su tutti i social network e vi ricordo che non c'è solo su Anchor.fm, ma ci sono anche tantissime altre piattaforme, tra cui Spotify, che è forse la più famosa, ma anche iTunes, Google Podcast e tante altre.
Inoltre ci sono arrivate delle segnalazioni su alcuni giochi da prendere in esame nelle prossime puntate.
Per il momento ci stiamo concentrando su quelli che sono i let's play del canale, ma nulla ci vieta ogni tanto di fare una puntata su quello che ci richiedete, quindi continuate a mandarci le vostre richieste.
E magari con l'occasione faremo anche il let's play del gioco.
E ora un po' di musica!
Thank you. È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Papers, Please, uscito nel 2013, pubblicato e sviluppato da Lucas Pope, ed è un gioco indie, infatti è gestito direttamente dal creatore.
Si tratta di un rompicapo a tema distopico e che ha a che fare con l'immigrazione, infatti è un simulatore di immigrazione effettivamente, ed è pubblicato appunto da un'unica persona per PC, e poi c'è stata anche la conversione per PlayStation Vita, per Linux e iOS.
Questo è stato il 44esimo Let's Play, che si suddivide in 20 episodi per un totale di 9 ore e mezza quasi, ed è datato 2014.
Tra l'altro, prima di fare un let's play effettivo ne avevo parlato e l'avevamo visto in versione beta perché era molto bello. Io avevo cominciato a vedere un po' il mondo di Ludum Dare e dintorni nei giochi indie e ne avevo fatto un let's play della versione beta per poi appunto fare un let's play definitivo con i 20 episodi di cui parleremo oggi.
Lucas Pope, che è un ex Naughty Dog, ovvero faceva parte del team di sviluppo delle serie come Uncharted, che successivamente ha deciso di mettersi in proprio e quindi di sviluppare indipendentemente.
Inizialmente con The Republic of Times, uscito nel 2012, ha introdotto questo mondo che ha a che fare con le varie nazioni, Repubblica, Arstotzka e Lobristan e tutte le altre, insomma, che fanno parte di questo mondo.
L'ispirazione per questo gioco gli viene dai suoi viaggi internazionali, infatti lui è americano, però vive in Giappone, e la sua esperienza come immigrato è stata molto difficile a suo dire, e quindi l'ha usata come spunto per Papers, Please.
Sulla carta questo è un gioco noiosissimo perché si tratta appunto di un simulatore in cui interpretiamo un agente della dogana che deve semplicemente dire di sì o di no a chi deve entrare e mostrare i documenti, appunto da cui il titolo Papers, Please, che vuol dire documenti prego. Ma grazie ad una storia vincente e anche a una difficoltà sempre maggiore giorno per giorno dovuta appunto alla quantità di documenti che avremo da controllare, è un videogioco di tutto rispetto, soprattutto appunto per la storia che vuole raccontare.
Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Vieni a parlare con noi su Telegram t.me/enciclopediadeivideogiochi, il gruppo ufficiale pieno di appassionati dei videogiochi di tutte le età. Il gioco è ambientato nella Repubblica di Arstotzka, un'imprecisata località che sta nell'est europeo, e il gioco inizia il 23 novembre 1982.
Qui il nostro protagonista inizierà il suo primo giorno dopo essere stato selezionato nella curiosa lotteria del lavoro che c'è in questa particolare nazione.
Il primo giorno è il tutorial perché serve ad introdurre quella che è la meccanica fondamentale. Tutte le persone che arrivano presenteranno il loro passaporto e sarà nostro dovere vedere che corrisponda alla foto con la faccia della persona e semplicemente dirgli sì o no.
A fine giornata viene introdotta un'altra meccanica, ovvero si verrà pagato in base alle persone che si saranno servite, che siano entrate o meno, e lì si dovrà decidere se tenerseli per sé come cassa oppure mandarli alla famiglia che ci aspetta a casa.
Pagando da mangiare oppure il riscaldamento, potete scegliere quale delle cose fare.
Molto importante la gestione di questi soldi perché saranno importanti per determinare il tipo di finale.
Tra i 20 finali che ci possono essere in questo gioco sono tanti tantissimi, ma ce ne sono tante piccole variazioni che fanno capire la differenza. Ci sono appunto la possibilità di venir arrestati perché non si hanno soldi per pagare l'affitto, oppure quando la famiglia muore appunto perché non gli diamo da mangiare, veniamo arrestati perché non siamo più utili alla società neanche come proletari.
Il secondo giorno di lavoro si apre con delle nuove direttive, infatti si potrà far passare anche gli stranieri e non solo gli abitanti di Arstotka, ma questo si ritorcerà contro un sistema perché a un certo punto un terrorista supererà la dogana e lanciando una granata ucciderà una guardia, terminando la giornata anzitempo.
Quindi il giorno successivo agli immigrati viene richiesto un ticket d'entrata, che è un permesso con semplicemente la data, e bisognerà controllare a questo punto le date di scadenza. Cosa buffa della giornata è l'introduzione di Giorgi Kostava, che è un personaggio che ha fatto ridere tantissimi ed è stato memizzato ovunque, perché lui si presenterà all'inizio senza passaporto e poi comincerà ad inventarsi modi sempre più strani per poter passare il confine.
Ma il ticket d'entrata già dal giorno successivo non basterà più, infatti verrà introdotto un nuovo permesso di entrata da esibire e la carta d'identità per gli abitanti di Astorska, quindi i controlli si fanno più serrati giorno dopo giorno.
Fino ad adesso l'ispettore si è occupato di controllare che i nomi corrispondano, che le date corrispondono e che non siano scadute e che le facce corrispondano alle foto, ma dal giorno successivo ha anche la possibilità di detenere le persone sospette. Infatti proprio quel giorno un sospetto omicida, che troverete nel giornale che si chiama La Verità di Arstotska, si presenterà al posto di blocco e sarà vostro dovere arrestarlo, nonostante abbia tutti i documenti in regola.
Andando avanti con le giornate, oltre adesso ad avere il permesso d'entrata, si dovrà avere il permesso di lavoro, se si dovrà entrare per lavoro. Inoltre verremo a sapere tramite un'emigrata di un possibile traffico di esseri umani, infatti lascerà una nota che indica un certo Dari Ludum come gestore di questo traffico e potremo quindi decidere se bloccarlo o meno quando si presenterà la nostra dogana.
Dari Ludum è ovviamente una citazione di Ludum Dare, la community di sviluppatori indipendenti di cui Lucas Pope fa parte, ha partecipato numerose volte, e vi ricordo che appunto c'è una serie sul mio canale che si chiama Dare Ludum Dare, dove affrontiamo proprio questo tipo di giochi.
Anche questa giornata però si concluderà con un attacco terroristico di un dinamitardo che, inneggiando alla Kolechia, ucciderà tre guardie. Kolechia, che è lo stato confinante con Astorka e fanno parte della stessa città, tipo Berlino, quando aveva il muro c'era Germania Ovest e Germania Est, in questo caso abbiamo Astorka e Kolechia,
che si dividono appunto la città di Grestin in Grestin Ovest e Grestin Est, che è la parte di Arstotska dove noi stiamo.
A seguito di questo secondo attentato viene introdotto uno scanner per la ricerca di oggetti pericolosi nei bagagli dei cittadini,
e il giorno dopo viene introdotta l'autorizzazione diplomatica, che semplifica un po' le cose per i diplomatici, che devono presentare il proprio passaporto e solo quest'altro permesso. Qui abbiamo il primo incontro con Ezik. Arriva un messaggero alla dogana, lascerà un biglietto e non dirà praticamente niente, non lo vedremo neanche in faccia, se ne andrà via dicendo guarda quello che ti ho scritto. E qui abbiamo un bivio, perché se noi diamo il biglietto che ci è stato dato da quello della Ezik a uno qualsiasi delle guardie o degli ispettori che faranno parte della nostra organizzazione, verremo immediatamente arrestati per aver collaborato, anche se non abbiamo minimamente aperto questa cosa.
Un'altra conseguenza degli attentati è che adesso alla dogana ci sono più guardie, ed essendoci più guardie c'è anche un po' più di corruzione. Infatti una guardia ci offrirà un patto in cui noi, detenendo più persone possibili, faremo dei soldi in più. In questo caso potremo scegliere se semplicemente rifiutare le persone con i documenti sbagliati oppure farle direttamente arrestare e quindi aumentare il carico di detenuti e aumentare i nostri guadagni.
Perché se ci pensate, ci possono essere dei documenti che sono effettivamente contraffatti e quindi persone che andrebbero arrestate, ma a volte è semplicemente un errore o se lo sono dimenticati o è scaduto, e quelli lì non andrebbero arrestate, però noi possiamo arrestarle comunque perché abbiamo il potere di farlo e di conseguenza guadagneremo più soldi. Quindi le scelte morali sono sempre più pesanti.
Arrivati al decimo giorno di lavoro farà la sua comparsa Dimitri, ovvero l'autorità divisionale del Ministero delle Ammissioni, per verificare il nostro operato, e questo ogni 10 giorni di lavoro. Infatti ogni errore che avremo commesso ci costerà un ticket di demerito, ovvero una vera e propria multa, diciamo, che ci verrà inviata via fax in tempo reale e che, accumulandosi sulla nostra scrivania, ci renderanno più difficile l'effettivo controllo dei documenti.
Il giorno successivo finalmente Giorgi riuscirà ad avere i documenti in regola, infatti viene dall'Obristan dopo che ci ha mostrato il mitico documento fatto a mano del Cobrastan, che è fantastico, ve lo consiglio di vedere tantissimo, mi ha fatto sbellicare dalle risate e è piaciuto a tantissimi di voi, che è diventato il vostro beniamino. Oltre che arriverà il primo agente di Ezik, Isaac. Come facciamo a sapere che è lui? Perché nel biglietto che ci è stato lasciato qualche giorno fa, se l'avete decifrato, c'è un puzzle per decifrarlo e sono dei biglietti da mettere uno sopra l'altro e leggere solo alcune lettere, quindi abbastanza complicatino mentre state facendo tutto il resto, riuscirete a scoprire i nomi appunto degli agenti e questo è il primo che arriverà proprio oggi.
Potrete quindi decidere di lasciarlo passare nonostante abbia i documenti non in regola, oppure rifiutarlo o arrestarlo, e se lo lascerete passare avrete un bonus di 1000 crediti direttamente dalla EZI.
1000 crediti sono veramente veramente tanti per la situazione in cui siete in questo momento, dove guadagnate 5-10, veramente poco.
La cosa però non passa inosservata, perché il giorno dopo un nostro agente ci informerà dell'esistenza di questa EZIC e ci chiederà se ne sappiamo qualcosa.
Se diciamo di sì, verremo automaticamente arrestati. Se invece non diciamo niente e continuiamo la nostra giornata, che purtroppo finirà con un altro attacco suicida, riceveremo 2000 crediti. Ma se tenete tutti e 3000 i crediti che avete guadagnato fino adesso, i vostri vicini di casa spieranno su di voi e verrete prontamente arrestati il giorno successivo.
Altrimenti la giornata sarà una giornata normale, addirittura noiosa, finché non arriverà Filippo Asse che ci darà il poster della squadra di calcio di Arstotka.
Che si chiamano gli Arskicker, che mi piace tantissimo come nome. Siamo arrivati al 6 dicembre, dove avremo il secondo agente di EZIC che cercherà di entrare. Dovremo appunto lasciarlo passare oppure mandarlo via. Inoltre avremo uno degli altri immigrati che arriverà e presenterà due passaporti insieme, uno falso ovviamente dei due, e potremo arrestarlo tranquillamente e forse metterlo anche da parte, uno dei passaporti. Inoltre, come ogni giorno, c'è il giornale del giorno e da adesso abbiamo una lista di criminali da tenere d'occhio.
La tensione salirà perché il giorno dopo un entrante ci lascerà una vera e propria bomba sulla scrivania e scapperà, e sarà nostro compito doverla disinnescare.
Siamo al giro di boa e le responsabilità dell'ispettore aumentano, perché visto il poco personale l'ispettore ora dovrà difendere il punto e quindi ci verrà dato un fucile con il tranquillizzante e vedremo un po' cosa fare. La giornata infatti finirà con un attacco terroristico che potremo fermare grazie all'arma appena acquisita.
La mattina dopo una delle guardie verrà a socializzare, faremo quindi la conoscenza di Sergio che ci accompagnerà per quasi tutto il resto della nostra attività. Ezik invece manderà un suo agente ad investigare l'attacco terroristico del giorno prima e quindi instilla il dubbio che i terroristi non siano loro e che quindi forse siamo dalla parte sbagliata.
Le cose si complicano ancora di più, perché adesso oltre a dover dire di no alle persone bisognerà spiegare ogni volta perché, con la meccanica della comparazione, quindi dovremo dire, prendere la regola e dire questa regola non è uguale a questa regola, oppure la faccia non è uguale alla foto, oppure il nome che c'è scritto qua non è uguale al nome che c'è scritto qua, e via dicendo.
Quindi se stavate giocando a caso adesso non si può più fare.
Essendo il 10 dicembre, domani è l'11 dicembre ed è il compleanno di vostro figlio, a cui potete prendere un regalo e spendere qualche soldino, magari non gli date da mangiare, però un regalo sì.
E se sceglieremo di comprare regalo a nostro figlio, il giorno dopo, giorno del suo compleanno, riceveremo in premio un suo amorevole disegno dove siamo il suo eroe. Invece la situazione politica quest'oggi sarà più aspra, perché lo stato di Impor metterà un embargo sull'esportazione di merci e quindi per ripicca non saranno più ammessi gli abitanti di Impor.
Anche se avranno tutti i documenti in regola, dovrete assolutamente dire di no. Siamo al giorno 20, quindi tornerà il supervisore a vedere come va e toglierà tutte le decorazioni, quindi il poster di calcio, il disegno di vostro figlio e tutto quello che avete appeso alle pareti verrà tolto via e vi verranno tirate le orecchie proprio per questo.
E Zik invece quest'oggi ci richiederà di sporcarci le mani, perché ci verrà chiesto di introdurre del veleno nei documenti di una certa persona, che come conseguenza genererà un'epidemia che verrà esposta in prima pagina sul giornale locale nel giorno successivo.
Il giorno 21 è un giorno abbastanza noioso, che però finisce con un terrorista che arriva con la motocicletta che potremmo fermare oppure no. Inoltre la sorella del nostro protagonista, dell'ispettore, verrà arrestata e noi potremmo avere la possibilità di adottare sua figlia nella nostra famiglia, spendendo però ancora più soldi, quindi se siete a corto dovete veramente veramente dividere l'ultima fetta di pane.
E dopo questa dura decisione, il giorno dopo invece è molto più leggero, in cui parleremo di nuovo solo con Giorgio e Felipe, che ritorneranno a salutarci. Non amichevole invece sarà l'uomo in rosso, che farà la sola comparsa il giorno dopo e che Ezik ci chiederà espressamente di eliminare. Ci daranno la chiave dell'armadietto per poter usare il fucile di ordinanza anche al di fuori di un'emergenza e in base alla scelta che effettueremo ci saranno diverse conseguenze, tra cui anche diversi finali.
Infatti potremo sparare sia coi proiettili tranquillizzanti sia coi proiettili reali. Potremmo ad esempio uccidere un ignaro passante e quindi verremo arrestati per questo, oppure ferirne uno e verremo licenziati dal nostro lavoro e messi da un'altra parte, oppure potremmo uccidere una guardia, il che sarà ancora peggio, oppure ferirne una, che sarà ancora peggio, oppure anche se uccideremo l'uomo in rosso e quindi faremo il volere di Ezik, finiremo in prigione ma con una nota di Ezik che ci dirà: bel lavoro, ti tireremo fuori di qui. Se invece feriremo e basta l'uomo in rosso, non saranno contenti quelli della Ezik, perché ci hanno chiesto espressamente di eliminarlo, oppure possiamo lasciarlo stare e proseguire con le giornate.
Il giorno successivo passerà abbastanza velocemente, con l'unica aggiunta che dovremmo confiscare, ci verrà dato l'ordine di confiscare i passaporti dal distretto di Altan, che è una regione del nostro stato.
Il 17 dicembre arriverà la fidanzata del boss, che non avrà i documenti in regola. Possiamo decidere ovviamente di mandarla via o di farla passare perché è la fidanzata del capo, oppure addirittura di arrestarla, e se la arrestiamo sarà un altro modo di finire il gioco con un game over.
Il 26esimo giorno Sergio ci confesserà che l'amore della sua vita deve entrare ad Astorzka, che però non avrà neanche un documento, quindi starà a noi decidere di rifiutarla o di farla entrare. Questo dialogo con Sergio però fa molto poliziesco, infatti dopo averci confessato questo segreto ci sarà un attacco terroristico, un ennesimo attacco terroristico, dove Sergio rischierà anche di morire, quindi lui ci dice un segreto importantissimo e poi muore come nei film.
Tra l'altro noi possiamo far passare questa ragazza, poi Sergio muore e quindi lei è contenta di essere da questa parte, però noi abbiamo fatto morire Sergio e quindi verrà comunque a dirci su il giorno dopo.
Se invece Sergio sopravviverà all'attacco terroristico, si ricongiungerà con il suo amore, perché il giorno successivo sarà il suo ultimo giorno, quindi avremo un finale positivo per lui.
Mentre invece noi ce la dovremo vedere di nuovo con Ezik, che questa volta vuole assolutamente un diplomatico colechiano, che vuole entrare in Arstotzka per discutere delle trattative di pace tra i due stati.
Ma la notizia che risalterà di più il giorno successivo sarà un esubero di passaporti falsi. Infatti sarà il nostro dovere, il nostro compito, confiscare qualsiasi tipo di passaporto di Arstotzka. Come al solito, l'ennesimo attacco suicida, in questo caso da parte di un motociclista, terminerà la giornata lavorativa.
Siamo agli sgoccioli, infatti arriverà il signor Vonnel, che è il capo dei capi, che dirà che ci sarà un audit l'ultimo giorno lavorativo per il nostro lavoro, perché dopo un mese di lavoro veniamo appunto auditati. In questa giornata c'è una cosa abbastanza particolare, perché arriverà un padre incazzatissimo che vuole uccidere la persona che abbiamo appena visto nella dogana, e lui non ha documenti, quindi se lo facciamo passare potrà vendicarsi di questa persona perché gli ha ucciso la figlia, oppure dovremo mandarlo via. Oggi è anche il giorno di uno dei finali più positivi che ci sono all'interno del gioco. Si apre oggi infatti la possibilità di scappare verso l'Obristan. Per farlo l'ispettore dovrà abusare del suo potere di confisca dei passaporti e cercare di prenderne il più possibile per se stesso e tutti i suoi familiari.
Arriviamo all'ultima visita del supervisore, che controllerà, come ha già fatto, il nostro ufficio. Questa volta sarà intransigente, quindi se troverà qualsiasi decorazione, oltre a toglierla, ci arresterà e quindi finiremo la partita. Per rendere le cose difficili, la stessa mattina ci verrà pervenuta una foto da nostra moglie, e quindi un vero e proprio trabocchetto che ci verrà rifilato nell'ultimo giorno.
Ed è arrivata l'ultima giornata lavorativa, che si apre come un normalissimo giorno, ma ad un certo punto arriverà un attacco terroristico in grande stile da parte di Ezik, che arriverà a mitra spiegati a cercare di distruggere il muro. Qui c'è la decisione più importante da seguire all'interno del gioco, perché o ce ne saremmo già andati prima con i passaporti verso l'Obristan, oppure possiamo decidere se difendere uccidendo tutti quelli della Ezik, oppure lasciare che la Ezik prenda il sopravvento. E tutte le combinazioni che stanno in mezzo, cioè uccidere uno sì e uno no, oppure uccidere una parte ma lasciare che distruggano il muro, eccetera eccetera.
Ma analizziamo gli ultimi finali disponibili che hai appena citato. Infatti, oltre a scappare in Obristan, potremmo farlo, in base alle scelte che abbiamo adottato, con tutta la nostra famiglia, o con la famiglia allargata nel caso avessimo adottato la figlia della sorella, oppure solo ad alcuni, perché o non sono sopravvissuti oppure non avremo raccolto abbastanza passaporti per tutti. Quindi l'unico finale veramente positivo in questo caso sarà quello in cui noi scappiamo con tutta la nostra famiglia.
Gli altri due finali sono il finale Krumiro e il finale rivoluzionario. Il finale rivoluzionario è starsene in panciolle mentre Ezik arriva e distrugge tutto. In quel caso noi non faremo niente, ma verremo acclamati come nuovo agente Ezik, verremo reclutati all'interno di questo nuovo sistema di Ezik per una nuova Arstotzka.
Mentre se aiuteremo a eliminare la minaccia di Ezik, passeremo all'ultimissimo giorno, quello dell'audit, in cui saranno messe al vaglio le nostre prestazioni, per poi puoi comunque finire e ricominciare il ciclo con un'ennesima lotteria del lavoro, cosa che permetterà di sbloccare la modalità Endless.
Questo è tutta la storia dei 32 giorni di Papers, Please. Come potete vedere dalla quantità di finali ce ne sono una ventina, che poi sono riducibili un pochino perché molti sono simili uno all'altro con qualche sfumatura. Dà un po' di rigiocabilità a questo titolo,
che esplora le vicende politiche di questo stato, quindi il tema del gioco è anche piuttosto serio, nonostante ci siano delle parti anche comiche per alleggerire la situazione.
Ma la cosa più importante sono proprio le scelte morali da fare come ispettore, perché si è divisi tra tre tematiche, cioè il fatto di seguire quello che ti viene detto, quindi stare dentro i confini del proprio lavoro, fare una scelta contro il proprio lavoro, quindi rivoluzionaria, quindi seguendo quelle che sono i dettami invece di Ezik, oppure seguendo la propria indole morale cercando di accontentare tutti quanti.
Cosa bella e distintiva del gioco è anche il fatto che è un simulatore di burocrazia, quindi siamo fermi nel nostro ufficio, però siamo bombardati da emozioni, scelte, tensioni,
una famiglia da mantenere,
terroristi da fermare,
colleghi più o meno corrotti,
favori sotto banco dalle alte sfere
e Giorgi Costava.
Quindi in definitiva io do 6 documenti falsi del Cobrastan a Papers, Please su 10, perché nonostante la storia sia molto interessante, quella che viene esposta durante l'arco della partita, quando si tratta di giochi di simulazione storgo un po' il naso, non è proprio il mio genere. E tu, Ace, che voto gli dai?
Io do il mio bel timbro di 8 su 10.
Sì, ma sul documento falso!
No,
guardie!
Non è falso! Aiuto! No, guardie! No, portatemi via!
Per questa puntata quindi è tutto. Grazie ancora per averci ascoltato, per essere rimasti con noi, con me in questo caso, perché ormai Ace è stato arrestato, quindi è storia passata. Che altro da dire? Namaste and...